Allora, riprendiamo quel primo passaggio, no? Del capitolo 14 di Giovanni, per l'intervento di Pietro, no? Quando Gesù dice nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, no? Vado a prepararvi un posto, parla della casa. Siccome ieri abbiamo celebrato la festa, no, della dedicazione della donna, il tempio è la casa, no? Allora, quando Gesù scaccia i venditori dal tempio, chiama la casa del Padre mio al maschile. La casa come edificio. Quando nel discorso dell'ultima cena allude alla casa del padre, lo chiama al femminile. In greco la parola casa, anche in italiano, sì, può indicare il luogo dove io abito e il luogo che fa la casa, che non sono le mura, ma il clima. Allora, quando Gesù dice che, e si riferisce, no, alla casa del Padre, allude alla comunanza di sentimenti tra Dio e i suoi figli. E poi dice: vado e torno, no? Questo tornare inteso come venire ai discepoli non allude semplicemente al farsi vedere dopo la risurrezione, ma allude a quel rimanere, dimorare. Dove dimori? Dove abiti? L'espressione che Gesù usa, io voglio che voi siate dove sono io, potete leggerla così: io sono nell'amore del Padre per voi. Se voi rimanete in me, anche voi lo sarete. Io sono il testimone del suo amore in questo mondo. E se voi rimanete in me, anche voi lo sarete. Io risplendo della gloria dell'amore del Padre per tutti. E se voi rimanete in me, anche per voi avverrà la stessa cosa. Ma quello che noi dimentichiamo di aggiungere è che questo è detto nel contesto dell'annuncio della passione. Ha parlato della sua dipartita, alla morte, ha parlato della sua ascensione, cioè andare al Padre e venire. Allora, questo splendore di amore, perché? Sopportando l'ingiustizia e la violenza senza venir meno alla potenza dell'amore. Lo ripeto, sopportando l'ingiustizia e la violenza senza venir meno alla potenza dell'amore. Allora sarà noto a tutti che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. E così l'amore del Padre per i suoi figli risplenderà nel mondo. Di questo amore deve parlare il vostro amarvi vicendevole. Cioè è come un tagliare netto. Tutte quelle mi sento, non mi sento, mi piace, non mi piace, simpatico, antipatico, devo, non devo, cioè un tagliare netto per riferirsi a un altro livello di realtà che però poi si scopre che è esattamente, corrisponde esattamente al desiderio del nostro cuore. Perché i due desideri che diciamo si uniscono è il desiderio della libertà e dell'amore. Perché se avete amore senza libertà, vi sentite come costretti a fare. e voi non fiorite. Se sentite libertà e non amore, ve ne sbattete l'anima di tutti. Le due cose insieme fanno la pienezza che cerchiamo. A questo proposito, vorrei ricordarvi un'altra frase del Vangelo di... sì, è sempre preso dal Vangelo di Giovanni. Alla fine di questo capitolo, poi dopo lo riprenderemo, alla fine di questo capitolo, Gesù dice: viene il principe del mondo. Noi traduciamo così, perdonate queste mie sottolineature linguistiche, ma viene il principe del mondo, contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. Questa traduzione fa pensare che Gesù non si lascia sviare da quello che avverrà, cioè cattura, il processo, no? La passione. Ma in realtà vuol dire una cosa più semplice ma più profonda. Il testo dice così: viene il principe del mondo, in me non ha nulla. Quel in me non ha nulla vuol dire che il male si aggrappa a noi se trova una qualche forma di, come dire, vedo quando si pagavano i pedaggi, no? Tu vuoi andare di qui, paga, se no non puoi passare. Mi ricordo che mio zio, che aveva un camion, negli anni 55-60, no? Per andare a Milano da Como passava due dogane, e doveva pagare. Allora, in me non ha nulla vuol dire che Gesù non deve pagare nulla al diavolo. Il non pagare nulla vuol dire qualsiasi cosa lui possa portare contro a te non ti smuove, perché tu non devi pagare. Però pensate invece a noi, per esempio, io coltivo il mio senso di importanza, guai a chi me lo tocca. Allora, quando io resto offeso, quindi la tentazione di uno mi pesta i piedi e io, no, mi arrabbio. Allora, se applicate questo, è venuto il principe del mondo, la tentazione. Se noi potessimo dire in me non ha nulla, cioè non può aggrapparsi, non può esigere il pedaggio, lui entra ed esce. Ma con noi non succede così. Perché? Noi abbiamo sempre un pedaggio da pagare. E non è legato alla singola cosa. Allora, se tu mi offendi, tipo, non so io, non ho fatto bene una cosa, ed è vero, no? E tu me lo dici, e io mi offendo. Non è che mi offendo per la verità della cosa. Non sono mica scemo, lo riconosco anch'io. Eppure mi offendo lo stesso. Allora, il mi offendo resta legato... È venuto il principe del mondo, ha trovato un pedaggio, ha trovato una sua proprietà, un suo diritto, e io devo pagare. Su che cosa pago? Mica sull'offesa diretta. Pago sul fatto, per esempio, siccome io tengo la mia importanza, ma l'importanza è di questo mondo, allora tutte le volte devo pagare. Il male che facciamo sono tutti i pedaggi che paghiamo. Allora, quando Gesù dice, no, alla fine, adesso poi riprendiamo gli altri passaggi. Arriva il principe del mondo. Vi ricordate come finisce il Vangelo delle tentazioni? Il demonio, no? Lo lascia e tornerà al tempo prestabilito. Qual è il tempo prestabilito? È come dalla passione. Allora, Gesù quando è stato tentato, non è stato tentato al male. Non so se ve l'ho già detto una volta. Il demonio non è scemo. Avrà tutti i difetti che volete, ma non la scemenza. Non è scemo. Allora, lo tenta solo nella modalità di ottenere lo scopo, in modo che una volta fatta la cosa sia dalla sua parte. se lui conquistasse gli uomini con il potere appartiene a questo mondo, lui una volta conquistati gli uomini si trova spiazzato. Porco cane, non voleva arrivare qua, però ci sono. Allora, il demonio ha capito che lì non poteva ottenere. Però si ripresenta alla fine, dopo che lui si è rivelato grande maestro, ha guadagnato le folle, ha fatto miracoli, e poi alla fine avviene quello che nessuno si aspetterebbe. La tentazione sta nel fatto che sembra che tutto giochi contro Gesù. Quel giocare contro Gesù è l'ultima arma che ha il diavolo per fargli pagare il pedaggio. Ma siccome in Gesù non c'è niente che lo lega, no, allo spirito del mondo, il cui principe è il diavolo, non c'è niente, allora non lo sposta. Gesù non paga mai il pedaggio. In questo suo non pagare il pedaggio vuol dire che l'amore che viene da Dio per noi non trova mai ostacolo. Non solo, ma quando l'amore risalta, non quando gli altri dicono che bravo, ma quando l'altro va contro e lui fa splendere l'unica cosa che ha, cioè l'amore. Ma non è l'amore suo, cioè, perdonate se mi esprimo così, come se fosse l'amore suo per noi, è l'amore di cui gode l'intimità con il Padre per noi. Questa è la forza della rivelazione evangelica. Nell'incontro con i discepoli, mentre cerca di spiegare quello che lui vive, dopo che ha risposto a Pietro, no? Ma cosa vuoi dar tu la vita? No? Aspetta che la dia io per te, e poi tu, no? E, siccome ha parlato di andare, no? Andare al Padre, e Gesù commenta, voi conoscete la via? Salta su, Tommaso. È come se dicesse, ma che cosa stai dicendo? Se noi non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la strada? E giustamente. Allora, la cosa strana è che è messa, questa frase, no? È messa in bocca a Tommaso. Allora, provate a considerare il personaggio di Tommaso. La cosa più nota per noi, no? È la sua, il suo dubitare nel momento della risurrezione, no? E anche nel linguaggio comune, Tommaso è passato come colui che dubita, colui che vuole verificare, no? Ed è una cosa strana, perché dimentichiamo che Tommaso, insieme a Pietro, sono i due apostoli più generosi. Allora, Pietro, no? Ah, io darò la vita per te. Tommaso, vi ricordate quando annunciano a Gesù la malattia di Lazzaro, che aspetta ad andare, no? Ma Tommaso commenta, sa, dai, andiamo anche noi a morire con lui, no? Cioè, intuisce che se ritornano in Giudea li fanno fuori. E Tommaso è quello che dice, ma cosa aspettiamo? Andiamo! Allora, la cosa strana è questa. Più uno è coinvolto nella storia di Gesù, e più non vuole essere fregato. Allora, quando Tommaso, al momento, no, della risurrezione, Gesù appare, no? E lui non c'è. E gli altri sicuramente, no? Dico, oh, guarda che è successo così e così. Non è come, ah sì, è comparso a voi, non a me, lo voglio anch'io. Non dice così. Dice, no. Se non lo vedo io, non posso credere a voi. Devo essere convinto io. E quando la settimana dopo, no, ricompare Gesù, noi dimentichiamo che Tommaso si sente dire, metti qua, no? Chi gliel'ha detto a Gesù? Come fa Gesù a sapere quello che ha detto Tommaso? Sì, ma immaginate lo stato d'animo. Lui ha dubitato. Il dubitare voglio dire, sentite, ti ho giocato la vita, non fregatemi in questa cosa perché sennò vi ammazzo tutti, sennò vi strozzo tutti. Ed è fermo su questa esigenza che provo. Non è un'esigenza per difetto, ma sì, va, ci ha raccontato tante storie, può essere un'altra storia anche questa. Lui gioca per eccesso. Ci ho creduto tanto che quando Gesù riappare e si rivolge a Tommaso. Tommaso, è come Pietro la terza volta che si sente dire mi ami tu, no? Non c'è bisogno di spiegazioni. È come se di colpo capisce che Gesù dà la risposta a quella storia seria a cui lui ha creduto, in cui si è giocato, e che anche nel suo rifiuto, nel suo dubbio, Gesù mica si è ritirato da lui. Gesù ha letto il suo cuore. Allora, quando Gesù dice a Tommaso, no? Metti qua la mano, tocca, no? Io vi farei la domanda, ha toccato davvero? Allora, tutte le raffigurazioni artistiche, no? Per esempio, pensate a quello del Caravaggio. Così. Cioè, il tono di voce che Gesù ha usato, il ripetere le stesse parole che lui aveva detto la settimana prima, lo convincono immediatamente. E la cosa strana è che il Vangelo si chiude sulla professione di fede di Tommaso come paradigma di ogni credente in Cristo. Perché quando dice mio Signore e mio Dio, notate, con la percezione ormai rassicurata, no? Che quell'uomo che lui ha conosciuto, per il quale ha giocato la vita, che ha visto patire, morire, porca miseria, se lo trova lì davanti vivo, allora davvero è il Signore. Ma non può dire Signore, perché quel Signore è proprio quello che gli ha, perdonate la frase, rovinato la vita guadagnandola. È quello che gli ha cambiato la vita. Allora deve dire mio Signore. Se sottolineasse solo mio, noi però facciamo spesso così, il Signore dovrebbe seguire le sue idee. Invece Tommaso, come dire, non è che vuole seguire le sue idee, vuole davvero accogliere quel Signore con il quale ha giocato la vita. Allora, il mio è, non capisco, mi sento, sono dentro la storia che lui ha iniziato con me e che io ho preso sul serio. Quel mio Signore, mio Dio, è la sintesi, un po' come l'effetto di chiunque ascolta il Vangelo. Quando noi ascoltiamo qualsiasi parola del Vangelo, noi nel cuore dovremmo dire mio Signore e mio Dio. Perché la parola che ascoltiamo non è un'idea, è la parola pronunciata da chi è vivo. E non è un vivo lontano, anche se noi non vediamo. Quella parola viva rivolta a noi. Allora, la risposta di Gesù, proprio a Tommaso, vi ho illustrato apposta non la figura di Tommaso, e non per niente questa domanda è proprio sua, lui domanda, ma tu mi dici di andare in un posto e che noi conosciamo la via, ma che cosa stai dicendo? E quando Gesù risponde, lui dice, io sono la via, la verità e la vita. Noi questa spiegazione la prendiamo forse in maniera troppo astratta. La cosa concreta, sapete a cosa fa riferimento? E questa è una cosa misteriosa, ma nell'amore avviene così. Il luogo e la via indicano lo stesso punto. Allora, Gesù è sia il luogo verso cui bisogna andare, sia la via per andare in quel luogo. E corrisponde al rimanete in me. Luogo e via indicano la stessa cosa, lo stesso punto. Non poteva ancora sapere che luogo e via a cui alludeva Gesù si riferivano al nostro essere in Lui, partecipi dello stesso amore per il Padre e dell'amore del Padre per i Suoi figli. Allora provate ad ascoltare via, verità e vita in rapporto a questo che dico adesso. Lui è la via, e la via nel senso che mostra il Padre. Allora in questo leggete il noi abbiamo bisogno di orientare gli sforzi del vivere. Detto in altri termini, noi abbiamo bisogno che le fatiche che facciamo siano orientate. Non si possono togliere le fatiche. Però le fatiche le potete vivere, come dire, come non so, un sacco di cemento sulla testa, oppure la fatica, non so, tipo lo sforzo di un movimento per arrivare a una agilità, oppure tipo mi tuffo in acqua perché vado a salvare qualcuno. La fatica è retta, più diretto è lo scopo per la quale voi la fate. Quando questo scopo tende a sbiadirsi, la fatica si ingrandisce. Allora, è il bisogno di orientare gli sforzi del vivere. Se questo bisogno è soddisfatto, allora voi andate subito a la via verità. Allora, verità, che se prima diceva lui si muove verso il Padre, verità è che lo fa vedere, lo mostra. Allora, questo implica il bisogno di relazione assoluta, il bisogno di intimità, che è così essenziale alla nostra vita. Qui leggete quello che ho spiegato il primo giorno. Il comandamento primo, il comandamento grande, non è il primo di una serie, è quello che dà valore a tutti. È quello che permette, adempiendo a tutti i comandamenti, sempre di godere il frutto di quella cosa lì. Allora, questo bisogno di relazione assoluta, che poi corrisponde a un bisogno di intimità, non resta più vincolato alla cronaca. Alla cronaca. Ma è come se ci raggiunge in una dimensione più misteriosa, ma più vera per noi. E corrisponde a quel Gesù è la via, la verità, e poi si scopre che anche la vita, in questo senso, nessuno, per quanto noi diciamo che a livello morale le cose valgono, ma nessuno vuole la vita se non ha una certa qualità. Allora, vita implica il bisogno di pienezza, cioè il bisogno di una qualità di vita non soggetta a diminuzioni, non soggetta a mortificazioni. E quando Gesù risponde, no? Via, verità e vita, è come se dicesse quello che dicevo poc'anzi. Lui è intimo con il Padre nel suo amore per noi. Gesù rappresenta per noi la via, la verità e la vita nel vivere questa stessa cosa sua, di essere così intimi al Padre nell'amore per tutti, che noi possiamo vivere solo in Lui, rimanendo in Lui. Noi dimentichiamo, penso pressoché totalmente, che quando diciamo io credo nel Signore Gesù, vittoria della fede, no? Non intendiamo credo che quel profeta è davvero il figlio di Dio. Non intendiamo questo. Intendiamo credere al Cristo significa essere inviati con Lui nel mostrare al mondo la grandezza dell'amore del Padre per tutti. Non è un fatto, io credo, è come il mistero della comunione. Amen. Non è che vuol dire, sì, sono convinto che quello non è un pezzo di pane, ma è il corpo di Gesù. No, ha una dimensione dinamica. Sì, accetto di far parte di quel corpo e mi impegno a vivere secondo la legge, la dinamica di vita di quel corpo, che è la carità. Uguale alla fede. Se io credo nel Signore Gesù, il Signore Gesù lo colgo nel suo essere inviato nel mondo, testimone dell'amore del Padre per tutti. Credere in Gesù significa entrare in questa dinamica di rivelazione di Gesù e viverla anche noi. Questo vuol dire rimanere in Gesù. Sono riuscito a spiegare? Perché è un punto importante questo. Normalmente non si... Avete... Cioè, non che avete voi conto. Sono riuscito a spiegare? Gli apostoli, quando Gesù spiegava, hanno colto? Sono riusciti a cogliere una volta che il mistero pasquale si sia compiuto. Allora, gli apostoli si rendono conto della reale portata del seguire Gesù e della grazia che è concessa al mondo solo quando queste parole di Gesù sono viste compiute nella sua passione, morte e risurrezione. Ci sono però ancora altri due passaggi, perché è un capitolo, questo del capitolo 14, densissimo, densissimo. Se fossimo, avessimo un po' di sangue ebraico, forse capiremmo qualcosa di più. Nel senso che quando Gesù parla così, gli altri si rendono conto che ma non è proprio come pensavamo noi. E fanno le domande, no? Allora, dopo che Gesù ha spiegato a Tommaso, si alza un altro discepolo e dice, momento, è Filippo, e dice, allora, ma facci vedere sto padre e chiudiamola lì, no? Visto che... Allora ricordate il personaggio Filippo. Filippo è quello che... è cercato da quel gruppo di greci, cioè dei pagani, quando domandano, vogliamo vedere Gesù, no? Voi sapete che di moltissime, non so, domande, situazioni che vengono elencate, poi voi continuate a leggere, dice, ma cosa c'entra quello che viene dopo con questa domanda? Cosa c'entra, come dire, se voi andate a leggere la risposta di Gesù, no, a questo, Gesù parla, è venuta l'ora che il figlio dell'uomo deve essere innalzato, no? Cosa c'entra con la domanda dei greci? Allora, tenete conto, è Filippo che fa da trade union, no? Filippo è quello che fa collegare la richiesta del vedere Gesù al fatto che Gesù sarà visto, come il suo nome indica, cioè Salvatore, solo sulla croce. Allora, vogliamo vedere Gesù, sarebbe come dire, vogliamo vederti morire in croce, non inteso nel senso di condanna, no? Nel senso però che quello che lui sta dicendo, quello che lui mostra, solo dal lato della croce si può vedere. Vi faccio come una piccola annotazione. Voi avete già visitato il refettorio del convento domenicano a Milano delle grazie. Dove c'è la rappresentazione dell'ultima cena di Leonardo? L'avete mai visto? Peccato. Peccato. Allora, quando avete occasione, una volta, se andate a Milano, andate a vedere convento, per convento adesso. Comunque, quello delle grazie, no? Allora, voi entrate, si entra di lì, e qui c'è la rappresentazione dell'ultima cena. Voi sapete che la particolarità di quel quadro è che Leonardo ha dipinto la scena il secondo dopo dell'annuncio di Gesù: uno di voi mi tradirà. Se voi avete in mente questa frase e guardate il quadro, voi capite la struttura visiva della scena. Con questa particolarità, Gesù, che ha detto questa cosa, ha le mani sulla mensa, aperte, in un atteggiamento, come dire, pacato. Cioè, come a dire, quello che ho detto non l'ho detto per accusare qualcuno di voi, perché io sono arrivato a questo momento volendolo. E lui è pacato. I gruppetti presi a tre degli apostoli sono tutti agitati, perché dicono, sarò io, non sarò io, no? Cioè, nessuno sa bene. Un solo discepolo non è agitato. Giovanni. Quello che però noi dimentichiamo è che in questo refettorio, di qui c'è l'ultima cena, è di fronte, un refettorio grande, e in fondo, quindi diciamo, come si dice, di fronte, no? Sulla parete, che scena c'è? La crocifissione. Quello che Gesù annuncia, lì è realizzato. Allora, la celebrazione di Gesù, questa pacatezza di consegna, non è la consegna per la gioia della mensa, per l'incontro con i suoi apostoli prima di subire. No, è esattamente il contenuto di quello che si legge quando si compie sulla croce. Se Filippo fa da tramite nel Vangelo perché avvenga questa rivelazione, allora la sua domanda suscita, in un certo senso in Gesù no, una certa, ma non avete ancora capito un tubo, e dice, io sono nel Padre e il Padre è in me. Ma è così semplice da cogliere? Pensate alla mentalità di un ebreo che guardava al Messia come all'inviato che avrebbe ristabilito il regno di Dio. Ma da quello che stanno capendo non avverrà come loro immaginano. Eppure ciò che loro desiderano è esattamente quello che Gesù dice. Allora, come rendersi conto? Secondo me, il modo più diretto per rendersi conto di questa domanda che anche noi portiamo in cuore, no? Sarebbe come dire, ma mostraci da dove veniamo, mostraci da chi deriviamo, mostraci a chi anneliamo, che è il Padre. Questa domanda in noi non è mai una domanda, come si dice, retorica, una domanda tanto per sapere, è sempre una domanda drammatica. Se tu vuoi conoscere tuo padre, è perché in realtà non lo conosci. Eppure non puoi star quieto se non lo conosci. E vi inviterei, perché ormai il tempo è andato, va bene, a leggere, prima di questo pomeriggio, quando cercherò di illustrarvi, il capitolo 32, 33 e 34 del libro dell'Esodo. Quando Filippo dice mostraci il padre e ci basta, in quella domanda risuona un'altra richiesta, non a forma di domanda. No, a dire la verità, neanche lui fa forma di domanda, lo fa a forma di richiesta. Mostraci il padre, no? Ecco, la richiesta che è dentro l'espressione che usa Filippo è una richiesta che ha segnato la vita di Mosè. E quella domanda, no? Ricopre la grande domanda, mostrami la tua gloria. È come dire, mi hai mandato, mi hai fatto fare questo, quell'altro. Adesso siamo nei guai, ma mi dici perché? Ma mi dici a che scopo? Ma mi dici per quale faccia io devo fare questo? Allora, il dire mostrami la tua gloria, il capire le profondità da cui emerge questa richiesta, fa capire molte cose delle fatiche, dei tormenti della nostra vita. Adesso ve lo accenno soltanto, no? Questa frase emerge da Mosè dopo una vera lotta con Dio. Come se Mosè avesse detto, dopo il peccato del vitello d'oro, Dio avrebbe distrutto il popolo, perché il popolo ha rifiutato il suo Dio, no? E Mosè si trova in mezzo. Dio non va contro Mosè, però dice, visto che le cose sono andate così, io non posso tollerare, lo faccio fuori. E però ti metto da parte. E Mosè è una cosa, guardate la scrittura, è una cosa. Mosè fa la parte di Dio, insegna a Dio a essere Dio. E Dio è contento di questo. Perché Mosè dice, un corno, non hai detto che? E poi, siccome non bastava quello, io me ne faccio un baffo di te, se tu te ne fai un baffo della mia gente. Se tu non stai con la mia gente, io non sto con te. E Dio è contento di questo. Mosè chiede la firma a questa, cioè è più che discussione, è come fare una guerra tra due, no? Chiede la firma e dice, ah sì, allora mostrami la tua gloria, perché se non me la mostri, io la firma non, la tua non la vedo, ma la mia non la metto. E come Tommaso, cioè se noi potessimo leggere e ascoltare la scrittura nel dramma pieno della nostra vita, noi avremmo finalmente le risposte che veramente cerchiamo. Il pomeriggio vi faccio come vedere più nel dettaglio per quali vie passa questa domanda e come Dio risponde. Perché la risposta che Mosè ha ottenuto lì è esattamente quella che Gesù ha dato con la sua passione, morte e risurrezione. Ma la risposta è data perché c'è una domanda. Se noi non abbiamo la domanda, la risposta non ci dice niente. Allora, è renderci conto della domanda che portiamo dentro. E non abbiate paura né delle ribellioni che avete, né di mandare a quel paese da Dio fino a tutto il mondo. Non abbiate paura di questo. Perché Dio è contento che la sua creatura si ribelli a questo stato, diciamo così, no? Come di prostrazione. Non è fatto per questo. Però non è che Dio viene secondo quello che la creatura si aspetta, è che la creatura si deve allargare a quello che Dio ha preparato. Ed è quello che farà Gesù. Tutti gli apostoli si trovano esattamente in questa situazione. E pomeriggio continuiamo.